Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Allora, come sapete, tra qualche settimana, nella prossima riunione di Chiesa, i membri di Chiesa saranno chiamati a esprimersi non tanto sulla nomina di nuovi anziani, quanto sul discernere se il Signore sta chiamando qualcuno ad aggiungersi al collegio degli anziani. E allora, in vista di questo momento così importante per la nostra assemblea, volevo appunto condividere con voi alcune riflessioni sulla figura dell'anziano. La scrittura dedica tanto spazio alla figura degli anziani, alla figura dei conduttori. Pensiamo solo alle lettere pastorali che Paolo scrive ai giovani Timoteo e Tito, proprio per dargli anche delle informazioni, della guida sul fare loro stessi, sul compiere loro stessi questo ministero, anche sul nominare altri fratelli per questo ministero. Però non voglio oggi parlare delle lettere pastorali, ma vorrei commentare con voi il secondo capitolo della prima lettera di Paolo ai Tessalonicesimi, che ci dà un modello, per quanto indiretto, un modello di anziano secondo il cuore del Signore. Questo modello è lo stesso scrivente, è lo stesso Paolo. Ed è un modello a cui noi conduttori siamo chiamati a tendere, tutti in realtà siamo chiamati a tendere, ed è un modello che è bene avere in mente, appunto, nel cercare di capire se il Signore ha chiamato qualcuno a questo ministero e chi eventualmente è stato chiamato a questo ministero. Allora leggiamo proprio i primi 12 versetti del secondo capitolo della lettera ai Tessalonicesi, della prima lettera ai Tessalonicesi. Adesso è piccolo, però lo potete leggere nelle vostre Bibbie, ma leggo comunque io. Voi stessi fratelli sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte, perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno. Ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia. Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità. Invece, siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Perché, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena. Infatti è lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Dicevo, qui Paolo, appunto, nel scrivere queste parole ai Tessalonicesi, dà indirettamente, appunto, un modello di anziano secondo il cuore di Dio, un modello piuttosto alto, ma è questo al quale dobbiamo tendere. Quando nello scegliere nuovi anziani non dobbiamo guardare gli anziani di oggi, sarebbe ben poca cosa, dobbiamo guardare al modello che ci dà la scrittura. Allora diciamo che qui troviamo subito delle indicazioni. Io purtroppo, per ragioni di tempo, non potremo commentare a sufficienza questo brano, commentarlo nella maniera in cui sarebbe appunto appropriato e sarebbe giusto farlo, varrebbe la pena farlo, ma per ragioni di tempo faremo solo alcune considerazioni. Le prime che voglio fare è che qui troviamo, come prima cosa, indicazioni su quali sono i compiti degli anziani, e sono simboleggiati da due figure, quello della nutrice, che cura teneramente i bambini, l'abbiamo visto al versetto 7, anzi scusate, vado. La nutrice che cura teneramente i suoi bambini, e il padre che è come appunto che esorta, conforta e scongiura. Quindi abbiamo queste due figure che rappresentano quelli che sono i compiti degli anziani, cioè quello di curare, di pascere, di vigilare, di nutrire, di guidare, di proteggere il gregge di Dio, di farlo con l'insegnamento della parola, col servizio, ma anche e soprattutto con l'esempio, e appunto esortare, scongiurare, se necessario correggere e riprendere affinché il gregge possa camminare in maniera degna della vocazione che ci è stata rivolta. Questo verso qui, questo scongiurare, fa pensare anche quasi a una ripetizione quasi ossessiva delle stesse verità, quasi sino a diventare noiosi, pedanti, molesti, affinché appunto il gregge possa camminare in maniera degna della vocazione che ci è stata rivolta. E infatti, tant'è vero che Paolo, se ci fate caso, nelle lettere ripete sempre le stesse esortazioni. E quindi, dicevo, queste due figure, quella della nutrice e del padre, ci danno un'idea di quelli che sono i compiti degli anziani, ed è fondamentale che ci sia equilibrio tra queste due figure, che riflettono sostanzialmente due atteggiamenti diversi, appunto, entrambi focalizzati al benessere del gregge, ma per natura noi potremmo propendere per l'una o per l'altro aspetto, con rischio da una parte magari di buonismo, di eccessiva accondiscendenza, di permissivismo, o dall'altro magari anche di eccessiva severità. Allora, che il Signore proprio ci dia e dia a tutti i conduttori questo l'equilibrio fra la nutrice e il padre. Quindi i compiti degli anziani sono quelli appunto curare, pascere, nutrire, vigilare, esortare, riprendere, correggere, guidare, eccetera eccetera. Ma come farlo? Ecco, questo brano ci dà anche qualche indicazione importante sul come farlo, e lo analizzeremo partendo da alcune parole chiave che troviamo in questo brano. La prima parola è una parola un po' quasi difficile da pronunciare, una parola greca difficile da pronunciare, si chiama eparesiasameta, che è tradotta qui in Prima Tessalonicesi 2:2 con trovammo il coraggio. Trovammo il coraggio del nostro Dio per annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Eparesiasameta viene dalla parola parresia, che è una parola anche della lingua italiana, anche se non la usa quasi nessuno. Ma in greco viene da pan, che vuol dire tutto, e remi, che vuol dire dire. Quindi parresia sostanzialmente vuol dire dire tutto, parlare con coraggio, parlare liberamente. È molto presente questa parola nel libro degli Atti, quando viene tradotta spesso con franchezza, no? Parlarono con franchezza. Dicevano tutto, parlavano con coraggio, parlavano liberamente. Paolo, infatti, diceva tutto, senza paura delle conseguenze, no? Diceva è per questo, proprio per il fatto che diceva tutto, ha sofferto e subito oltraggi, ha subito torture, ha subito lapidazioni, ha subito la persecuzione, come peraltro tanti fratelli ancora oggi sparsi per il mondo subiscono. Noi nell'annunciare il Vangelo, nel predicare, difficilmente corriamo rischi fisici, ma possiamo essere condizionati dalla paura di ferire, di urtare, di non piacere all'uditorio, oppure magari quando evangelizziamo di perdere amici, di perdere la reputazione, di sembrare ingenui, sembrare sempliciotti. Paolo no. Paolo non parlava in modo da piacere agli uomini, lo devo aver cancellato. Eccolo qua. Paolo non parlava in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Questo deve essere l'obiettivo di chiunque abbia compiti di predicazione, di insegnamento e di evangelizzazione, non solo ovviamente degli anziani. Paolo non predicava per piacere alla gente, non usava un parlare lusinghevole, non offriva un Vangelo attenuato, edulcorato, non parlava solo di cose piacevoli, no? Come possono essere i doni, le benedizioni, le promesse che il Signore ha fatto così abbondantemente. Parlava anche di cose un po' più scomode, come il ravvedimento, la santificazione, la mortificazione del proprio ego, l'abnegazione, il servizio, i doveri, il sacrificio. Insegnamenti che spesso ci piacciono un po' meno, ma è dovere di ogni predicatore farli. Paolo in Atti 20-27 ha detto agli anziani di Efeso: non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio, non solo alcune parti, tutto il consiglio di Dio. E anche qui usa questa espressione qui che è interessante: annunciarvi il Vangelo di Dio, non un Vangelo umano, un frutto di speculazione umana, frutto di tradizioni o di dottrine denominazionali, non il Vangelo della Chiesa dei Fratelli o di qualunque altra denominazione, ma il Vangelo di Dio, quello ricevuto per rivelazione da Dio e trasmesso attraverso le Scritture. La capacità di insegnare è una caratteristica fondamentale per ogni anziano, no? Lo leggiamo nelle lettere pastorali, in 1 Timoteo 3:2 dice: bisogna dunque che il vescovo sia capace di insegnare. O in Tito 1:9 dice: attaccato alla parola sicura, quindi non solo capace di insegnare, ma per prima cosa appassionato ovviamente della parola, così come è stata insegnata, ancora senza inventarsi niente, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. L'anziano non deve avere per forza doti particolari di predicazione pubblica, ma sicuramente deve essere capace di insegnare anche solo privatamente, a tu per tu. E questo appunto ci porta alla seconda parola, che è questa parola qui, paraclesis, che viene tradotta con predicazione o con esortazione. Predicazione viene tradotta al versetto 3, la stessa parola al versetto 12 viene tradotta con esortazione. Effettivamente la parola paraclesis, paracaleo, viene dal verbo paracaleo, indica proprio la esortazione, quindi non una predicazione fine a se stessa, non pura teologia, pura dottrina, puro sfoggio di sapienza, ma una predicazione che deve avere sempre conseguenze pratiche. Se l'insegnamento, se la predicazione non produce quantomeno un rinnovato desiderio di consacrazione, fallisce l'obiettivo principale. E come dicevo prima, appunto, l'esortazione spesso implica la continua ripetizione delle verità fondamentali. Ed ecco perché spesso ci sentite, noi gli anziani predicatori, ripetere sempre che la consacrazione passa attraverso la via della croce, la via del morire a se stessi. La predicazione di Paolo, dice, non è fatta, la nostra predicazione, dice Paolo, non è fatta con inganno. Ai Corinzi Paolo scriverà: non falsifichiamo la parola di Dio. Non è fatta con inganno. Mi sono chiesto cosa voleva dire questo inganno, no? Usato da Paolo. Non lo so, non sappiamo esattamente cosa intendesse Paolo, però di sicuro oggi vediamo nelle varie chiese, vediamo che spesso si usano mezzi di persuasione umana, tecniche di comunicazione, addirittura tecniche di manipolazione. Magari si fa leva su musiche, su atmosfere coinvolgenti. Paolo no, Paolo faceva affidamento solo sulla forza della verità, solo sull'unzione dello Spirito Santo, solo sulla potenza del Vangelo. E questa sua predicazione, dice sempre in versetti 3, 4 e 5, non viene da motivi impuri o da pretesti di cupidigia o di guadagno. Pretesti di cupidigia, no? Quindi di guadagno, no? Anche qui fa riflettere, no, queste parole. Potrebbe dire, sì, vabbè, perché Paolo lo dice? Perché Paolo lo dice? Perché Paolo ha bisogno di specificare una cosa del genere? È ovvio, no, che la predicazione non viene da pretesti ispirati a cupidigio, ma è così, è veramente così. Se Paolo, se lo Spirito Santo ha deciso di ispirare queste parole a Paolo, è perché c'è il rischio di voler guidare un'assemblea, di voler predicare, di voler svolgere qualunque ministero mossi da moventi sbagliati e per fini sbagliati. C'è il rischio che lo facciamo per il nostro interesse, per ottenere qualcosa, magari non guadagno materiale, non, almeno non nei nostri ambienti, però potrebbe essere l'autorealizzazione, l'autogratificazione, ricevere il consenso dell'uditorio, ricevere applausi più o meno sonori, acquistare visibilità, magari riscattarsi anche da una vita priva di gratificazioni personali o professionali. Si può ricercare, appunto, cercare la guida, di ottenere la guida per avere in qualche modo potere, anche perché in certi ambienti si può instaurare un potere veramente quasi totale. Pensiamo a quello che succede nelle sette, in certe confessioni. Il potere che si può avere in certi ambienti è un potere totale, perché è un potere quasi sulle menti, sulle vite di altre persone, ben maggiore di quello fisico, di quello politico. Può portare un controllo quasi totale, appunto, dell'individuo. Pensiamo a cosa succede in certe sette, con certi santoni, certi guru. Quindi non stupisce che gli uomini aspirino a tale forma di potere. Paolo quindi dice, no, la nostra predicazione non viene da motivi impuri, non è mossa da pretesti di cupidigia. La nostra predicazione, la predicazione di Paolo, non era fine a cercare gloria per se stesso. Anche qui il rischio, fratelli, è enorme, no? Oggi noi vediamo, a quel tempo non esistevano i biglietti da visita, non esistevano i social, ma oggi vediamo, no, un pullulare di conduttori che si definiscono vescovi, pastori, apostoli, lo scrivono nei loro biglietti da visita, lo scrivono nei loro siti, lo scrivono, lo mandano, lo si firmano così. Non so, avrete visto sicuramente anche tante locandine di incontri, di lode, di evangelizzazione con le faccine dei vari predicatori, cantanti, musicisti, come se fossero delle guest star, i guest preacher, ci sono in alcune chiese. Allora io ringrazio sempre e ringraziamo sempre il Signore che noi abbiamo la grazia di essere in una comunità che si sforza di non innalzare l'uomo. E preghiamo che continui a essere così, perché è facile perdere questa bussola. È fondamentale che gli anziani abbiano zero interesse per la propria gloria. E a parola anche qui siamo tutti d'accordo, no? Siamo tutti d'accordo che la gloria aspetta solo Dio. Ma nella realtà dei fatti, quanto spesso rischiamo di cercare anche la nostra gloria? La nostra carne è sempre lì, in agguato, che ci può portare a far sì, diciamo, di desiderare che se il Signore sia glorificato, ma poi se è glorificato anche attraverso di me, sono più contento, no, che se è glorificato attraverso il fratello. Tutti questi che abbiamo elencato, appunto, sono motivi impuri, no? Gli unici motivi per predicare, per guidare un'assemblea, per guidare un gruppo, per svolgere qualunque ministero, a iniziare appunto da quello dell'anziano, per gli unici motivi per esercitare qualunque dono che il Signore ci ha dato, sono appunto la gloria di Dio, l'edificazione della sua Chiesa e la passione, l'amore per le anime. La gioia, la soddisfazione che vengono dall'esercitare un servizio, un ministero, sono solo piacevoli effetti collaterali, sono un dono che il Signore ci fa, non possono essere lo scopo del nostro ministero. La terza parola, fratelli, è mansuetudine. Quindi abbiamo visto predicazione, abbiamo visto parresia, anzi esortazione e parresia in qualche modo legate. Adesso ne vediamo altre due che devono essere assolutamente strettamente legate. La terza è mansuetudine, che si vede essenzialmente qui dal versetto 7, no? Dice, quando Paolo dice che siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. L'anziano è chiamato a volte a correzione, alla riprensione, anche con fermezza e decisione, purtroppo è uno dei compiti spiacevoli dell'anzianato. Ma la mansuetudine e l'umiltà devono essere una costante del suo operare, seguendo proprio l'esempio del sommo pastore, colui che si è definito umile e mansueto di cuore. E fa riflettere il fatto che hai detto umile e mansueto di cuore, perché quello di Gesù non era un atteggiamento, no? Non era un modus operandi. No, ma è un aspetto del suo carattere. D'altronde la mansuetudine è uno dei 9 gusti del frutto dello Spirito Santo ed è una conseguenza appunto del lasciare che Cristo con la sua mansuetudine, la sua umiltà viva in noi. È una necessità per tutti i servitori quella di essere mansueti e umili. Ecco perché Paolo la comanda esplicitamente a Timoteo e anche a Tito, ma qui ho riparato 3 versetti di Tito. Dice in 1 Timoteo 3:3 l'anziano sia mite. In 1 Timoteo 6,11 ma tu, uomo di Dio, ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. In 2 Timoteo 2,24 il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, come avevamo visto anche prima, e paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori. Addirittura lo ripete 2 volte nello stesso versetto. Perché? Perché lo ripete 2 volte? Perché la mansuetudine non ci appartiene. La mansuetudine, l'umiltà non ci appartiene, non è della nostra carne, no? Siamo tutt'altro che umili e mansueti. È l'unico modo, quindi, affinché possiamo essere umili e mansueti, è veramente che il Signore, con la sua umiltà e la mansuetudine, viva e operi in noi. La quarta parola è amore. Paolo nutre per i Tessalonicesi un amore enorme, no? già simboleggiato dalla figura della nutrice, ma qui ancora di più, il versetto 8 ancora più evidenziato, perché è un amore concreto, un amore pratico, un amore addirittura che porterebbe Paolo all'estremo sacrificio. Eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. E questa parola viene proprio da agape, che come sappiamo vuol dire amore. È per amore che Paolo scrive le sue lettere, no? Paolo scrive le sue lettere perché ama profondamente tutti i fratelli che ha visitato, anche quelli come i Tessalonicesi, in cui si è trattenuto solo poche settimane o pochi mesi, ma li ama profondamente, di un amore profondo, vero, dell'amore di Cristo. È un amore vero, puro, disinteressato, incondizionato, verso tutti indistintamente, giovani, vecchi, uomini, donne, giudei, gentili, simpatici o meno. È l'amore soprannaturale di Cristo, non c'è altra spiegazione. È quello che porta il buon pastore a cercare la pecorella smarrita. Quello che porta Dio, quello che porta il nostro Padre Celeste ad amare persone poco amabili come noi stessi. Solo lo Spirito Santo in Paolo poteva amare così tanto, solo lo Spirito Santo in noi può amare così. È un amore, questo di Paolo, che appunto non è solo teoria, ma è pratica. E Paolo lo dice, usando queste due parole, Paolo dice, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena, infatti è lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. È un amore che costa fatica e pena, un amore che comporta abnegazione totale, porta sacrificio di sé, costa tempo, risorse, energie, porta anche preoccupazioni, Ma fa riflettere quando Paolo scrive Colossesi, Corinzi, in Seconda Corinzi 11:28, dice: oltre a tutto il resto sono assillato, sentite che parole forti che usa, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Paolo non è, no, scusate la parola, ma non era, non se ne fregava, non è che ha detto, beh, ho annunciato il Vangelo, è buono. No, era assillato ogni giorno pensando alle preoccupazioni, pensando ai lupi che potevano introdursi nelle chiese, alle cattive dottrine, alla condotta sbagliata. Era assillato. Per questo scrive le lettere, per questo compie 4 viaggi missionari, torna a rivisitare le stesse chiese per vedere se camminano bene. Questo è l'amore di Paolo. È un amore che costa fatica e pena. Il fatto che siamo sotto la grazia non deve portarci al fraintendimento che dobbiamo fare solo le cose che ci vengono spontanee o solo le cose che non costano fatica e tempo. Questo è un fraintendimento della grazia. La grazia non è fare solo le cose che ci vengono spontanee. Se io facessi solo le cose che mi vengono spontanee, probabilmente starei in bicicletta tutto il giorno, a fare sport, no? O a oziare. No, la grazia è fare le cose che il Signore ci comanda di fare per il nostro bene, ma farle con le sue forze, con le sue risorse, con le sue energie, o meglio, a lasciare che sia Lui stesso a operare in noi. Ma questo comunque costa fatica, costa tempo, costa e porta anche preoccupazioni, porta... Leggiamo Paolo. Paolo penso che conoscesse e vivesse la grazia. Eppure dice, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Questa è la figura dell'anziano a cui dobbiamo tendere. Questa è la figura dell'anziano che vogliamo, di cui abbiamo bisogno per la nostra comunità. Un anziano che si prodiga per la nostra comunità, per farci crescere, per far crescere tutte le pecorelle. A costo di tempo e fatica, sapendo che poi tutti i pesi, tutti i fardelli, lui può scaricarli sulle spalle del Signore. Perché il Signore vuole questo. Quindi abbiamo visto mansuetudine con tutti, abbiamo letto, amore verso tutti, abnegazione, spirito di servizio, sono appunto caratteristiche chiave per un conduttore e devono essere tutte presenti. Ci potrebbe essere servizio senza umiltà, ma sarebbe tremendo, perché il servizio potrebbe essere motivo di vanto. Oppure servizio senza amore, non fatto per dovere o per avere qualcosa in cambio, anche appunto solo gratificazione personale. Oppure ci potrebbe essere amore senza servizio, però questo non sarebbe neanche vero amore, come ci dimostra Paolo. Quindi devono essere tutte presenti queste mansuetudine, amore, abnegazione, spirito di servizio, spirito di sacrificio, desiderio proprio di far crescere, di mettersi al servizio totale della propria assemblea. Al versetto 10 Paolo fa poi un'affermazione che non esiterei a definire clamorosa, perché dice e chiama, fratelli, chiama testimone non solo i Tessalonicesi stessi, chiama testimone Dio del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi. È un'affermazione clamorosa e Paolo dice a Timoteo, dice sì, di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. E sappiamo che anche nelle lettere a Tito e Timoteo Paolo dice che l'anziano deve essere irreprensibile, deve essere giusto, sono caratteristiche fondamentali dell'anziano davanti a quale veramente ci sentiamo in qualche modo assolutamente mancanti, assolutamente indegni. Come può allora Paolo affermare queste cose qui? Come può Paolo dire le cose che abbiamo letto in questo brano? Ripeto, mi dispiace averle dovute commentare così velocemente, perché meritavano più tempo. Però le ripeto brevemente, no? Paolo dice ai Tessalonicesi che ha predicato il Vangelo di Dio e non un Vangelo umano, che lo ha fatto con coraggio e franchezza, per piacere a Dio e non agli uomini, senza lusinghe, senza adulazioni, senza tornaconto personale, senza paura delle conseguenze. Ha cercato sempre e solo la gloria di Dio, mai la sua. È stato mansueto e tenero con loro, e ama i Tessalonicesi come una nutrice, è pronto a dare la sua vita per loro. Ha rinunciato ai suoi diritti per il loro bene, no? Ha detto lavorando giorno e notte per non essere di peso a nessuno. Poteva essere un suo diritto quello di essere mantenuto dai Tessalonicesi, ma ha rinunciato per non scandalizzare, per non essere di peso a nessuno. E poi l'ultimo, appunto, più clamorosa, si è comportato in maniera santa, giusta e irreprensibile per tutto il tempo in cui era stato con loro. Come poteva Paolo dire una cosa del genere? Sapendo che anche Paolo non era perfetto, avrà avuto avrà fatto i suoi errori, avrà fatto i suoi sbagli, avrà commesso i suoi peccati, no? Però lui dice queste cose qui. È evidentemente chiama testimone, che è testimone Dio. Paolo lo fa, può dire questo, no? Paolo costituisce un modello di anziano perché aveva imparato a mettere in pratica quello che aveva ricevuto per rivelazione e che insegna nelle sue lettere, che grazie a Dio è stato messo nero su bianco affinché potesse giungere anche a noi questa rivelazione. Aveva appreso attraverso la fede che il suo vecchio uomo era stato crocifisso e aveva deciso, perché è una decisione della volontà, aveva deciso di ricercare continuamente la morte a se stessi. Era determinato a morire a se stesso giorno dopo giorno per lasciare a Cristo il pieno controllo della sua vita, in modo tale appunto che la vita di Cristo si potesse manifestare in lui con l'amore, la mansuetudine, la saggezza, la gioia, la potenza, eccetera, eccetera. Ecco questo che alla fine, in conclusione, ritengo essere, alla luce delle scritture, la cosa imprescindibile per un anziano, per non dire per tutti noi, no? Ma soprattutto in primis per un anziano che è chiamato a essere esempio del gregge. È fondamentale che l'anziano abbia la piena consapevolezza che in lui, come in tutti noi, non abita alcun bene. E che quindi l'unica strada è quella della croce, della morte a se stessi. Avere la consapevolezza che in noi non abita alcun bene, quindi essere determinati a sfruttare quell'enorme, quel meraviglioso tesoro che il Signore ha messo in ognuno di noi, il Dio vivente, questa grazia enorme che ci è stata concessa, la dimora del Dio vivente in noi. Abbiamo bisogno di anziani che ci insegnino a parole, ma anche e soprattutto con l'esempio, e ci esortino continuamente a spogliarci proprio del vecchio uomo, a rivestirci del nuovo uomo, perché quella è la chiave della vittoria, è l'unica strada possibile per la santificazione, per la nostra crescita spirituale. È un momento fondamentale, fratelli e sorelle, quello che stiamo vivendo. Quindi preghiamo che il Signore susciti nella nostra assemblea degli uomini così, o ci faccia vedere, appunto, uomini che abbiano quella determinazione, che abbiano quella consapevolezza, la consapevolezza che noi non abita alcun bene. Quella è la garanzia migliore contro ogni forma di autoesaltazione o di ricerca di glorificarsi, la consapevolezza che noi non abita alcun bene e che abbiamo bisogno della vita di Cristo in noi. Ce l'abbiamo, dobbiamo solamente metterla a frutto, renderla operativa. Preghiamo che il Signore proprio ci susciti degli anziani, ci faccia vedere appunto degli anziani così, come Paolo. Noi non vogliamo dei Saul, magari belli, simpatici, eloquenti, anche servizievoli, magari perfetti conoscitori della Scrittura, impeccabili dal punto di vista dottrinale, eccetera. No, a noi ci servono dei Paolo che dicano: io so che in me, nella mia carne, non abitano alcun bene, e possano dire: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa è proprio la caratteristica fondamentale che dobbiamo cercare in tutti coloro, ovviamente, che svolgono un servizio, a maggior ragione in coloro che sono chiamati a guidare un'assemblea. Non ci sarà nessuno che potrà dire su questa terra di essere continuamente dipendente da Cristo, di essere continuamente morto a se stesso, di essere continuamente, appunto, di lasciare continuamente spazio a Cristo invece che a se stessi. Non c'è uomo che possa farlo. Però questo è quello a cui dobbiamo tendere, questo è quello e cui gli anziani ci devono guidare, con la parola, con l'esempio, anche ripetendo sino allo sfinimento, esortandoci sino allo sfinimento di farlo, ma quella deve essere la bussola della nostra vita, perché è l'unica chiave della vittoria. E penso che chiunque di noi proprio si stia incamminando su questo percorso, stia vedendo sempre di più che in noi non abita alcun bene, che nella nostra carne non c'è niente di buono che possiamo fare. Allora l'unica cosa è proprio quella di lasciare completamente piena operatività, che la vita di Cristo nascosta in noi si manifesti pienamente nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nelle nostre azioni. Allora che il Signore ci guidi in questo periodo, appunto, in cui siamo chiamati a fare queste scelte qui, che susciti degli anziani secondo il suo cuore e che ce li faccia vedere chiaramente. Amen.